Grazie a Roberto Pecchioli, è stata molto interessante la tua esposizione. Adesso ascolteremo un intervento del professor Francesco Lamendola su quello che è stato detto. Dopo apriremo anche un dibattito, per cui anche parlando con Luciano Sonego, ne accennavo a Maria, anche con Lauretta, se avete delle domande mirate le facciamo dopo nell'ambito della discussione. Francesco Lamendola.
Buonasera, intanto permettetemi di ringraziare per il suo bell'intervento Roberto Pecchioli e di complimentarmi con lui per tutta la sua opera. Dico sinceramente, non sono smancerie tra colleghi. Noi non ci conoscevamo, è la prima volta che ci vediamo di persona, ci siamo sentiti un paio di volte al telefono. Se voi andate sul nostro sito trovate tutto il suo archivio che è stato curato dall'amico Andrea Cometti. E vi posso assicurare che i suoi lavori sono illuminanti, ecco, quindi vi consiglio di leggerli. No, illuministi no, per fortuna. Oggi di autori, di giornalisti, di saggisti e di pensatori, a maggior ragione, liberi, come sapete, so di non dire una novità, ce ne sono pochissimi. Quelli che firmano i loro pezzi sulla stampa o che vanno in televisione, sono praticamente tutti a libro paga del sistema che appunto li mantiene e quindi, sono dei servi più o meno azzimati. Se si vuole sentire ancora qualche voce libera, bisogna più che sui mass media, bisogna andare su internet. E anche lì non è che ce ne siano tanti di veramente liberi, di autori che aprono la mente, che dicono una parola buona, che dicono una parola veritiera, coraggiosi. Ci vuole anche coraggio perché, senza, come dire, assumere atteggiamenti vittimistici, però credo voi sappiate che è in atto un attacco senza precedenti contro questi ultimi spiragli di libertà, in particolare con lo strumento delle denunce, delle querele. Oggi chi scrive. Esatto, no? Cioè, lo scopo è quello di zittire queste ultime voci libere, con la pressione economica, no? Condannando a un risarcimento. Ci sono piccoli giornali che sono stati costretti a chiudere, ci sono siti internet che hanno dovuto chiudere, noi ne sappiamo qualcosa di questa cosa. Io personalmente mi sono preso una querela da un prete, sono tanto misericordiosi i neopreti, no? Sono tanto caritatevoli e dialoganti, però, con tutti, tranne che, forse no, tranne che con chi dice una parola franca sulla questione del cattolicesimo oggi. Allora, tra queste poche voci libere, le contiamo sulle dita delle mani, secondo me, le contiamo sulle dita. E Roberto Pecchioli è una di queste. Entriamo nel merito. Uscire dal XX secolo. Abbiamo visto come sulla scia del pensiero di Dugin, le tre grandi ideologie del Novecento, due sono praticamente uscite di scena. Una, chiamiamola fascismo, tra virgolette, no? O nazionalismo, in realtà sono due cose diverse, però per capirci, insomma, no? Ci siamo capiti. È uscita di scena prestissimo perché è stata schiacciata militarmente. Ha avuto vita brevissima, è quella che ha avuto vita più breve. Il fascismo, come sapete, è durato una ventina di anni, il nazismo meno ancora 12. Il comunismo, uscito di scena, come sappiamo, alla fine degli anni 80, rimane il liberalismo, diventato, come è stato detto giustamente da Roberto Pecchioli, diventato liberismo, è diventato anche forse qualche cosa di più, o ritornato all'origine, e cioè libertinismo. Oggi praticamente coincide col radicalismo, cioè con l'idea che però era già nei suoi cromosomi, era già nel DNA, c'è già nel pensiero di Locke, per esempio, con l'idea che siccome l'individuo è tutto, allora tutto deve essere in funzione dell'individuo, tutto, la società, lo Stato, gli altri, no? Il tu è un accessorio, è un orpello in funzione dell'io. Questo io malato, questo io ipertrofico, che adesso sta raggiungendo le ultime frontiere del delirio autodistruttivo, del delirio, e ciò sta avvenendo sotto i nostri occhi, sotto il nostro naso. Perché quando, per esempio, i militanti dei movimenti LGBT vanno negli asili, si coltivano i nostri bambini piccoli negli asili o nelle scuole elementari, a predicare non solo che gay è bello, ma a mettere il dubbio sull'identità sessuale di quei bambini, a suggerire loro che è possibile chiedere a papà e mamma di essere aiutati a cambiare sesso, e ormai ci si sta attrezzando anche da noi con la sanità pubblica per fornire questo servizio, cioè con i nostri soldi per fornire questo servizio. Oppure la notizia dell'altro giorno delle due gemelline cinesi il cui DNA pare, no, è stato manipolato. Ecco, siamo arrivati al punto terminale di questa parabola che consiste nel delirio dell'io che vuole sempre di più, sempre di più, sempre di più. Prima diceva l'amico Pecchioli che c'è stato un lungo tempo della storia in cui gli uomini vivevano anche senza lavatrici. Adesso sono diventati indispensabili, ma lavatrici, guardiamo i telefonini, la gente non può più farne a meno. Cioè noi siamo già in questa situazione di dipendenza totale e probabilmente irreversibile. Osservate la gente per la strada, dentro le automobili, sui mezzi di trasporto, nel ristorante, al bar. È una forma di droga e di sottomissione totale, perché la nemesi dell'io che vuole sempre di più è quella di diventare schiavo delle cose di cui non sa più fare a meno, per rendersi la vita sempre più comoda. Questa almeno era l'illusione originaria, no? È per questo che abbiamo sostituito il rito della messa domenicale con il rito tempo sacro, funzione sacra, con il rito profano e pagano della domenica al centro commerciale. Però siamo diventati schiavi di questa dipendenza, ma schiavi al punto che io faccio un insegnante, per esempio, vi assicuro che negli ultimi anni ho visto, è stata una cosa visibile, no? Negli ultimi, in particolare, uno che insegna da tanto tempo come me, sto per andare in pensione, quindi sono più di 40 anni che osservo i giovani, e vi dico che in particolare negli ultimi 5-6 anni si vede che la loro mente se ne sta andando per i fatti suoi. Non hanno più capacità di attenzione, capacità di ritenzione, capacità di osservazione, perché sono completamente, la loro mente è completamente monopolizzata da quella Gigino, no? In attesa che la tecnologia sforni qualche altra cosa ancora più pervasiva, ancora già con la televisione. Non si poteva fare a meno. Non si poteva fare a meno. Ah sì, il microchip, ci metteranno il microchip. E quindi noi siamo già in questa situazione. Mi diceva mia figlia l'altro giorno, era in pizzeria col suo fidanzato, cade un piatto a pochi metri di distanza, fa un fracasso infernale. E una reazione istintiva normale è quella di insomma trasalire, no? Quando si sente un disastro di un piatto che si rompe. Ebbene, qualcuno sì ha avuto la normale, diciamo, la umana reazione di avere un piccolo trasalimento. Ma nel tavolo vicino al suo c'erano dei giovani con i loro telefonini, sono rimasti imperterriti sui loro telefonini a messaggiare o non so a fare cos'altro, e non hanno neanche, non dico girato la testa, neanche alzato un ciglio. Cioè stiamo andando verso una post-umanità, una mutazione antropologica, per cui noi stiamo qui ancora a fare dei discorsi, però la realtà è che entro pochi anni non ci sarà più nessun discorso da fare, perché a noi, in quanto esseri post-umani, basterà un midollo spinale e un tubo digerente. Altro non ci servirà, non ci verrà chiesto di usare altre parti del nostro organismo. Anzi, chi ancora avrà il brutto viziaccio di pensare sarà probabilmente trattato come un nemico pubblico, come un soggetto pericoloso. Allora, la brutta notizia che vi do è che noi siamo già spacciati, la nostra civiltà è già finita, da un pezzo. Siamo dei morti viventi, siamo dei morti viventi. Il fatto che molti di noi non se ne siano accorti è un elemento aggravante, di questa situazione. La bella notizia, però, c'è anche quella bella. La bella notizia è che noi possiamo anche rinascere. Basta solo che riprendiamo la strada dal punto in cui abbiamo deviato. E vengo all'argomento uscire dal XX secolo. Non solo, noi dobbiamo uscire dalla modernità. La modernità è il tumore che ci ha portati alla morte. Il fascismo, il comunismo, il liberalismo diventato liberismo e libertinismo sono espressioni, sono sintomi di questo tumore, di questa malattia. Ciascuno di essi ha preteso o pretende, quella delle tre che rimane, che crede di essere ancora viva, invece è fatta da zombie, da morti viventi, cioè il liberalismo. Ciascuna di esse ha creduto di avere la soluzione, di poter dire all'umanità: seguite questa strada e noi vi porteremo fuori dal momento difficile che l'umanità sta vivendo, e invece erano espressioni della malattia. Quindi non potevano assolutamente. Del resto, qualunque ideologia, per quanto possa anche contenere elementi validi, condivisibili, perfino affascinanti o allettanti sul piano teorico, non ci porterà da nessuna parte, ma proprio da nessuna parte, se non entriamo nell'ordine di idee di capire che la salvezza non può venire dall'esterno. Non esistono ricette precotte, preconfezionate. Anche l'ideologia teoricamente più bella, se cammina sulle gambe di uno stronzo, non offre nessuna soluzione. Cioè, il nostro problema è quello di cambiare noi stessi. Naturalmente è difficile fare questo, specialmente in una società che va esattamente nella direzione opposta. Un altro problema è quello di sviluppare la capacità di pensare in grande e rendersi conto, è come uno che ha il tumore, no? La nostra società, non oso dire civiltà, perché la modernità, a mio parere, me ne sono convinto dopo aver molto molto riflettuto, non è una civiltà, non merita questo nome, è un'anticiviltà. Perché nasce da un progetto di negazione e ciò che essa afferma in positivo è follia pura, cioè quello che abbiamo sentito prima, il mito del progresso illimitato, che è una cosa che non esiste in natura e che non può che portare alla catastrofe, perché non esiste nulla. Infatti nelle civiltà premoderne, che erano vere civiltà, quella greco-romana per esempio, o quella cristiana, che in genere viene conosciuta come civiltà medievale, ma diciamo che è la civiltà cristiana. È la civiltà cristiana che è sopravvissuta sempre più, come dire, in difficoltà, in condizioni di difficoltà, fino a una cinquantina d'anni fa. E molti di noi, quelli che hanno almeno la mia età, ricorderanno da bambini che, specialmente nelle piccole città o nei paesi in campagna, non era ancora morta del tutto, no? È morta del tutto intorno agli anni 60 in Italia. Attenzione, stiamo parlando di quella cosa, no, che viene spacciata per Occidente, no? E io sono d'accordo con quello che ha detto Roberto Pecchioli, ma quale Occidente? Noi siamo Europa. Se poi noi vogliamo, no, ci è stato fatto il lavaggio del cervello, atlantismo, no? Occidentalismo inteso come unione indissolubile di Europa occidentale, quasi che, non dico Mosca, non dico Kiev, ma addirittura Budapest o Praga fossero chissà cosa, un altro pianeta, no? Allora, se qualcuno vuole continuare a pensare in termini di Occidente, faccia pure. Io penso che noi europei con gli Stati Uniti d'America abbiamo poco in comune. Gli Stati Uniti d'America sono la nostra metastasi, sono il modello assolutamente da non imitare, perché è il modello che ci sta portando alla distruzione, anzi che ci ha già portato, praticamente. Ripeto, siamo già morti. Siamo morti per molti motivi. È morta la nostra economia? È morta. Un'economia dove il lavoro non ha più importanza, dove diventa sempre più possibile, più difficile cercarlo, dove i nostri risparmi le banche non li vogliono, non li vogliono. Da una ventina di anni c'è questo fatto, che mentre quando noi eravamo bambini lo ricordiamo benissimo, ma fino a una ventina di anni fa le banche raccoglievano il risparmio delle persone che avevano messo da parte qualcosa e lo prestavano a loro volta alle persone, cioè gli imprenditori, che non avevano il capitale però avevano voglia di fare impresa, avevano capacità, avevano intelligenza, avevano progetti. Questo circolo virtuoso, no? Allora, il privato affida i suoi soldini alla banca che glieli custodisce, la banca li presta agli imprenditori che facendo impresa creano posti di lavoro. Questo circuito virtuoso, come sapete, si è completamente insabbiato, si è completamente disgregato, almeno da una ventina d'anni. Le banche i nostri soldi non li vogliono più. Voi andate in banca, gli fate un dispiacere. Cos'è che vi propongono? No, se volete, se andate lì con l'idea di aprire un conto, vi propongono una serie di prodotti finanziari. Vi consigliano di investire i vostri soldi, tanti o pochi che siano, in fondi di investimento, tutta una serie di cose di cui naturalmente il comune mortale non ci capisce nulla e in effetti comunque non sa che cosa avverrà. La banca è un tramite, no? Quindi se voi perderete tutto, come è successo ai pensionati, ai vecchietti che hanno perso tutto con le banche del Veneto, la banca dice ci dispiace, però è andata così, no? È il mercato, eh? E quindi a questo punto chi fa impresa o faceva impresa, no? quei coraggiosi che sono rimasti ancora in lizza, no? Nonostante le tasse, nonostante tutto, nonostante anche una cultura anti-impresa, no? Che è stata alimentata dalla cultura del rancore, soprattutto di matrice marxista, a un certo punto hanno dovuto arrendersi e trasferire i loro capitali in investimenti finanziari, perché chi glielo fa fare a continuare su questa strada dove sono sempre più bastonati, quando degli investimenti finanziari con molta minor fatica, anzi diciamo pure senza fare praticamente nulla, basta affidarsi a un consulente finanziario, fanno fruttare di più e meglio, e in questa maniera non si creano più posti di lavoro. Allora stavo dicendo che il nostro problema non è semplicemente trovare l'ideologia giusta. Le ideologie del Novecento sono espressione del problema, non nessuna di esse è la soluzione del problema, ma questo vale per tutti gli altri campi, ad esempio l'economia. Questa è un'economia antiumana, perché è un'economia basata sull'usura, come diceva Pound e come prima di lui, qualche secolo prima di lui, diceva un certo Dante. Vi ricordate la lupa, l'avarizia, no? La cupidigia, la cupiditas. Cioè, siamo in una situazione in cui alcune famiglie, alcune decine di famiglie sono padrone di più di tre quarti della ricchezza mondiale. Il debito, no, che ci sta strangolando, credo che voi sappiate che l'Italia, per esempio, il suo debito l'ha già pagato in questi ultimi 20 anni, però non si è appianato. Perché? Perché anno dopo anno gli interessi sul debito continuano a pesarci addosso come macigni. E cosa fa in questa situazione l'Europa? Ci dice, continuate con l'austerità, siete cattivi, volete sottrarvi alle regole. Quindi è un'economia completamente fuori controllo. I popoli, il benessere della gente, conta zero per quei signori lì, per quei Juncker, per quei Moscovici, che del resto sono soltanto dei burattini messi lì dal grande potere finanziario. Quindi un'economia antiumana e folle, che preleva costantemente, giorno dopo giorno, il denaro della gente comune. Infatti ormai il ceto medio è praticamente sparito. Ditemi, dove è finito? Dov'è il ceto medio? È sparito, la borghesia non c'è più. Si sta proletarizzando, ma a passo di corsa, diciamo. Quindi un'economia folle, antiumana, che preleva risorse, preleva capitali da chi non ha, per fare sempre più ricco chi ha, no? Il quale poi cosa fa? Investe i capitali in filantropia, come tutti sanno, no? George Soros finanzia le ONG che ci fanno invadere dai falsi migranti e dai falsi profughi. Peso bene le parole, ci ho pensato tanto. Falsi al 90% e passa, falsi migranti e fuggono dalla fame pagando 4-5 mila dollari. Cioè già qui c'è qualcosa che non quadra, No, già qui c'è qualcosa da guardare. E protestando perché il menù dei centri di accoglienza non è buono, no? E facendo lo sciopero della fame, e ci dicono che fuggono dalla fame, e noi ci crediamo? Sì, perché queste balle ce le rifilano da 25 anni, praticamente tutti i giornali e i telegiornali, facendo leva sul ricatto morale. No? Ma siete cattivi se non siete accoglienti. Poi adesso abbiamo un'altissima autorità, che è il signore argentino che siede sul seggio di San Pietro, che ci tempesta ogni santo giorno con questo ritornello: se vogliamo essere dei buoni cristiani, dobbiamo accogliere. Questa è un'invasione, un'islamizzazione dell'Europa, questa è la verità. Perciò dico che siamo già morti. Lo dice la demografia, non facciamo più figli. Facciamo matrimoni omosessuali, facciamo aborti a gogo. Non so se vi ricordate, quando passò la legge, ci dissero che in poco tempo questa legge avrebbe sanato la piaga dell'aborto. Sì, 6 milioni di aborti, quelli ufficiali. 6 milioni di aborti. Rimpiazzati da milioni di immigrati. Ho capito. Però c'è un prezzo da pagare. Anche perché con il loro tasso di incremento demografico, no, come è stato detto, loro ci stanno completamente conquistando. Nel giro di una generazione noi saremo già in condizioni di inferiorità. E vedremo cosa succederà. E vedremo cosa succederà. Perché i signori progressisti si dimenticano che se le nostre donne non vanno ancora in giro col burka, e se gli omosessuali conclamati possono ancora praticare la sodomia allegramente, sposarsi in municipio, è perché ancora qui non c'è la legge islamica. Ma quando ci sarà? Voglio vedere cosa succede. Io non ci sarò probabilmente. Anche se non manca tanto, no? È che non penso di vivere chissà quanti decenni, penso che nel giro di una generazione, massimo due, queste cose accadranno. Morti, siamo già morti. Allora, stavo dicendo, l'ideologia, la politica, no? Sono espressione della malattia della modernità. L'economia, la finanza, sono la malattia della... è un enorme tumore, un'enorme metastasi, no? Del grande potere finanziario che prosciuga risorse dalla gente che lavora e che risparmia. E però è continuamente rimproverata, e voi italiani spendete troppo. Ma quando? Ma dove? Gli italiani sono persone serie, abbiamo il più grande risparmio privato d'Europa. Non è vero. Queste sono le favole che ci raccontano. E tutto il resto è così. L'arte moderna, malattia, delirio, follia, bruttezza. Sì, lo so, sto generalizzando. Però, come dire, andando a grandi falcate, adesso non c'è il tempo di fare un discorso più articolato, non credo di discostarmi tanto dal vero. Andiamo a vedere insieme una galleria di arte contemporanea e cosa vedremo? Vedremo la bruttezza al potere. Questo per l'arte, la poesia, la letteratura, gli autori del Novecento. Cosa ci dicono? Nichilismo? Ci dicono distruzione dell'io, perdita dell'identità, infelicità, inettitudine, sdoppiamento, angoscia esistenziale, e parte tutto dall'inizio della modernità. La modernità inizia con la crisi del Medioevo, bisogna andare indietro fino al 1300. Lì si trovano i primi germi, con Guglielmo di Ockham in particolare, e poi avanti, no? Finché nel 1600 esplode quella cosiddetta rivoluzione scientifica, e poi avanti. E sapere è potere, no? Giustamente dicevamo che una filosofia, Francis Bacon, knowledge is power, no? Conoscere è potere, quindi l'idea che l'importante è fare, poi casomai vedremo, se, intanto noi facciamo, manipoliamo il DNA, no? Facciamo le gemelline in vitro, poi forse, no? Rifletteremo che uso fare, no? che sbocchi dare, però intanto facciamo. Che è importante fare, no? La filosofia del fare. In filosofia, appunto, è una corsa verso la follia e verso l'alienazione, un passo dopo l'altro. Viene distrutta la metafisica, no? Dopo il Rinascimento viene distrutta la metafisica, viene messa in soffitta la teologia, viene messa in soffitta la teologia, perché l'uomo deve essere al centro. E questo, qual è la malattia della modernità? Vogliamo sintetizzarla in una formula? quando è il fatto che l'uomo ha rotto il legame ontologico col suo creatore, con Dio, per realizzare se stesso in maniera del tutto indipendente. Questo è impossibile ontologicamente, perché la creatura finita non può avere in se stessa le risorse per fare una cosa del genere. Quindi lo sbocco necessario di questa hybris, come dicevano i greci, di questa dismisura, no? Di questa arroganza dell'uomo che vuole essere qualcosa di più che non uomo, non può essere, dopo il momento, no, più o meno lungo, più o meno breve, dell'ubriacatura, dell'ebbrezza, dell'euforia, no, quante cose riusciamo a fare, la clonazione, la manipolazione genetica, mandiamo i razzi nello spazio, facciamo questo e quell'altro, no? Abbiamo i telefonini per parlare in tempo reale anche con uno che si trova al Polo Sud, ma lo sbocco inevitabile è depressione, alienazione, solitudine, disperazione e suicidio. Se non materiale, morale. Se non materiale, morale. Questa è una generazione di suicidi e questo è il bel esempio che abbiamo dato ai nostri figli e ai giovani, no? Cioè siamo corsi follemente dietro alle cose per soddisfare tutti i capricci. E quando li abbiamo soddisfatti praticamente tutti, abbiamo cominciato a inventarci quelli assolutamente artificiali, tipo voler cambiare sesso, presentato sempre come un traguardo di civiltà, perché c'è anche l'ipocrisia di questa cultura, di questa malattia, di questo tumore che è la modernità. Non soltanto fare cose innaturali, contro natura e quindi anche contro l'uomo, questo è il punto. Con l'illusione di rendersi più felice, di rendersi la vita migliore, l'uomo moderno si è reso sempre più infelice e perché è andato contro se stesso, è logico. Perché quando l'uomo nega il legame con Dio, va contro se stesso. È come se si amputasse un arto fondamentale per vivere. Non potrà mai essere felice. Sarà sempre tormentato da mille demoni, da mille fantasmi. Ma non sto parlando di cose astratte, parlo di cose concrete. Se io uccido mio fratello, chi mi perdonerà? Mi perdono da solo? Non posso perdonarmi da solo. Ci sono delle cose che solo Dio, solo un terzo, ma un terzo che sia la giustizia stessa e l'amore stesso mi può perdonare. E quindi aver voluto cacciare Dio, no? A un certo punto è diventato una cosa programmatica, in particolare dall'illuminismo, poi la rivoluzione francese, poi l'idealismo hegeliano, prima Kant, no? Prima Kant, via la metafisica, questo ferro vecchio che non serve a niente, no? Via il noumeno, la cosa in sé, chissà cos'è la cosa in sé, no, il fenomeno, no? E quindi abbiamo sempre più inseguito il miraggio, no? Di avere un maggiore potere sulle cose, un maggiore dominio sulle cose, risultato, stringiamo in nulla. Non siamo più padroni neanche di noi stessi, abbiamo perso la nostra anima, ci siamo sprofondati in una palude dalla quale non sappiamo come venire fuori. Ecco, come venire fuori? Finito? Concludo. Allora, venire fuori significa, vogliamo chiamarlo tornare indietro, vogliamo chiamarlo superare, oltrepassare, ognuno scelga il verbo che preferisce. Quanto a me, quando mi accorgo che ho sbagliato strada, non mi vergogno di dire ho sbagliato strada, devo ritrovare il punto da cui ho sbagliato. Abbiamo sbagliato in quel momento, quando abbiamo rotto deliberatamente, perché la civiltà moderna ha fatto questo deliberatamente. È stato un progetto che parte dall'umanesimo in particolare, specialmente la seconda fase, cosiddetto umanesimo pagano. E quindi noi dobbiamo recuperare il rapporto con Dio per ritrovare noi stessi. Se noi non ritroviamo noi stessi non saremo mai felici e nessuna ideologia ci salverà. Quindi sia lo sfruttamento, la distruzione economica che stiamo subendo dai poteri forti, dai poteri finanziari, dall'alto, sia l'invasione dal basso, che non è solo un'invasione, è una sostituzione di popolazione. Entro una o due generazioni massimo saremo spariti biologicamente, non sono altro che effetti di una malattia più profonda e noi dobbiamo agire su quella. Il bravo medico cerca di capire qual è la causa della malattia. Ci sarebbe un altro discorso da fare su quanto sia fallace la medicina moderna, anch'essa è una malattia. So che rischia di sembrare un discorso generico, ma quando vi dico che il 30%, secondo stime prudenti, il 30% delle malattie attuali sono malattie iatrogene, cioè provocate dalle cure stesse, cioè dai farmaci che vi dovrebbero far star meglio. Il 30% delle malattie è tutto dire, no? Perché è una medicina che, appunto, volendo curare il sintomo, sì, fa sparire un certo sintomo e ne fa saltare fuori un altro. Perché non è così che si affrontano i problemi. I problemi si affrontano andando alla radice. La radice del nostro problema non è né l'invasione islamica, chiamiamo le cose col loro nome. L'invasione africana è un'invasione, se uno non può dire di no, è un'invasione africana e islamica. Né la sottomissione ai poteri forti finanziari che ci stanno rubando il lavoro, i risparmi, le speranze. Tutti questi sono sintomi. La radice della nostra malattia è dentro di noi. Noi siamo malati, noi dobbiamo operare la guarigione affidandoci con umiltà quello che abbiamo dimenticato, il contrario della ibris, il contrario dell'orgoglio, della superbia, l'umiltà, essere umili davanti a Dio. L'umiltà si manifesta col senso religioso dei nostri nonni che ci hanno insegnato. Era commovente prima il canto, la liturgia nella bella lingua latina. Non è solo questione di nostalgia, la liturgia è il segno di un certo tipo di rapporto con Dio. E quindi non è soltanto una veste esteriore la liturgia è una cosa essenziale nella fede religiosa. Noi abbiamo bisogno di questo, senso del limite, ritrovare il senso l'abbiamo perso, la ibris ce l'ha fatto perdere. Cioè, noi ci crediamo onnipotenti, non siamo onnipotenti. Secondo, senso del mistero. Il mistero. Noi, la cultura scientista ci ha fatto credere che si potessero ridurre tutti i misteri a problemi. I problemi si risolvono. I problemi, la logica, matematica, scientifica, un po' alla volta li risolve. No, c'è un mistero. Noi dobbiamo metterci in ginocchio davanti al nostro creatore e dire, non posso capire tutto. Cosa dice Dante? State contenti, umana gente, alquia, che se possuto aveste capir tutto, mestier non era parturir Maria. È questo che dobbiamo fare, metterci in ginocchio, non davanti ai poveri, non davanti ai migranti, davanti a Dio, metterci in ginocchio, riconoscere la nostra finitezza, la nostra fragilità, chiedere a Lui aiuto, perché senza il suo aiuto, da questo vicolo cieco in cui ci siamo cacciati con ostinazione, perché vi dicevo, a mio parere il tumore comincia a manifestarsi nel 1300, con la nascita dei primi germi della civiltà moderna, e cioè con l'umanesimo, alla metà del 1300. Non ne usciremo fuori con le nostre forze, questo è poco ma sicuro. Abbiamo bisogno di una rivoluzione interiore, ma da soli non la possiamo fare, perché siamo creature deboli. Noi tante volte vediamo quello che andrebbe fatto, abbiamo un senso innato del bene, ma non siamo capaci. Non siamo capaci di realizzarlo perché il nostro egoismo, no? In teologia la concupiscenza, peccato originale, la concupiscenza, ci porta a fare, come dice Sant'Agostino, non il bene che vorremmo fare, ma il male che odiamo, però lo facciamo, perché siamo fatti così, non siamo angeli. E quindi sagge sono le culture che hanno un giusto rapporto con la divinità. In questo senso anche la cultura greco latina avrebbe molte cose da insegnarci, però la nostra civiltà è la civiltà cristiana, lì c'era tutto. E quindi si tratta semplicemente di rinsavire e recuperare ciò che abbiamo gettato nel cestino della spazzatura, il buio medioevo, le tenebre, il superstizioso medioevo, tutte queste fregnacce che i vari Umberto Eco e film, no, e romanzacci e documentari da quattro soldi di Piero Alberto Angela ci fanno credere. C'è una studiosa francese, una grande medievista, qua mi fermo, che ha scritto un libro, ne ha scritti tanti, in cui dice, se c'è stata un'epoca dell'umanità in cui era forte la gioia di vivere, quello è stato il Medioevo.
Grazie Francesco Lamendola per le osservazioni. Noi siamo arrivati praticamente in chiusura, perché sono le 8:30, no? Adalberto. Per cui ci trasferiamo giù, e giù abbiamo, c'è la cena programmata, chi vuole, e per cui abbiamo gli autori e possiamo direttamente sentire sia da Roberto Pecchioli, che ha domande direttamente. e anche da Francesco Lamendola, per cui possiamo continuare giù. L'ultima cosa, questo è il primo incontro, io credo che col nuovo anno programmeremo tutta una serie di incontri, perché i temi sul tappeto sono interessanti, soprattutto da un punto di vista filosofico. Io avrei parecchie domande da fare, li conosco perché curando il loro archivio, anche sul rapporto di Nietzsche, tu lo sai Francesco che ha scritto decine e decine di articoli su Nietzsche e il rapporto con Dio, quello è un tema molto, molto interessante, come tanti altri temi, per cui è difficile in un'ora e mezza esaurire tanti, tanti argomenti che meriterebbero delle serate, per cui andremo anche con altri amici legati all'associazione, con Mauro Campigotto, con Pari d'Orfei, con Luciano Sonego, che ringrazio, e per cui con lo stesso Don Floriano andremo col nuovo anno a organizzare in questa sede tutta una serie di incontri e a sviluppare questi temi qua. Sugli argomenti, come accennavo prima e chiudo, andando sul sito dell'Accademia Adriatica di Filosofia, qui è legato anche l'Istituto Studi delle Venezie, troverete tutti gli articoli, le indicazioni e sugli eventi che saranno programmati a breve. Io vi ringrazio e ci trasferiamo giù. Buona serata a tutti.